poco tempo che ho a disposizione non mi fa neanche lontanamente supporre di poter fare una analisi esauriente di questo capitolo, che ha 24 versetti, però sono tutti versetti estremamente densi, ricchi di spunti, di significati. Ci vorrebbe ben altro per approfondirli come meriterebbero. Però cercherò quindi di individuare alcuni aspetti, alcuni temi che sono un po' distribuiti lungo il capitolo, quei temi che secondo me un po' potrebbero costituire l'ossatura, la struttura portante di questo primo bel capitolo introduttivo all'Epistola ai Galati. Un po' sono, diciamo, nell'individuare la struttura del capitolo sono facilitata dal fatto che si tratta di un'epistola, e quindi noi sappiamo tutti che l'epistola ha una struttura fissa in qualche modo. Paolo non si differenzia dagli intellettuali del suo tempo. Quando deve scrivere un'epistola segue quasi istintivamente quelle che sono le regole della epistolografia classica. E quindi chiaramente la prima parte di questo capitolo non poteva altro che essere dedicata al prescritto. Il prescritto in una epistola, voi sapete, contiene degli elementi obbligati, il mittente, il destinatario, una formula di saluto. E Paolo non si sottrae a questa usanza, a questa regola. Il mittente è lui stesso, Paolo Apostolo, si qualifica anche, i destinatari sono i Galati, non mi soffermo perché appunto Ianna Redalie ci ha detto tutto e di più sui Galati, ci sono anzi dei committenti, c'è quasi sempre un committente nelle epistole paoline, questa volta non viene nominato, non è Silvano, non è Timoteo, non è Sostene, però ci sono questi tutti quelli che sono con me, tutti. Non è forse un caso che questa parola tutti, che è così evocativa di una moltitudine, ci faccia venire in mente che bene o male ce n'è tanti che stanno con Paolo, e quando dico che stanno con Paolo sicuramente non solo fisicamente stanno con Paolo. C'è poi la forma di saluto che qui è tipica, dopo Paolo è diventato il tipico saluto cristiano, anche se Paolo non l'ha inventato. Grazia e pace, grazia è il favore di Dio, il perdono di Dio che viene richiesto sui Galati, è quel perdono e quel favore che sono i prerequisiti indispensabili per poter vivere la riconciliazione, e la riconciliazione, la vita riconciliati con Dio è il significato della pace. Che cos'è la pace se non l'essere riconciliati con Dio? Ma fino qui niente di notevole, è il dovuto, è quello che Paolo doveva fare in questo prescritto. Ci sono altri elementi meriterebbero tutti un accenno, io ne scelgo uno ed è proprio il primo versetto. A me è sembrato che sia particolarmente significativo il fatto che Paolo, quando si qualifica come apostolo, senta subito, fin dal primo versetto, la necessità di dirci e di farci capire che cos'è per lui un apostolo, cosa che a noi può sembrare scontata, ma così scontata non lo è, tanto è vero che se leggiamo in Luca c'è una visione, un'idea dell'apostolo e dell'apostolato che è un po' diversa, anzi è decisamente diversa da quella che Paolo ci presenta a questo punto. Non ci stupisce che Paolo si presenti come apostolo, lo fa quasi sempre. Ci stupisce che l'apostolato, cioè questo essere apostolo, cioè inviato, cioè messaggero, indichi un incarico quasi che non gli viene da una istituzione. Cioè Paolo non è apostolo perché è stato mandato, ha avuto un incarico e quindi un'autorità da qualche istituzione, per esempio all'interno di una chiesa, all'interno di una comunità. Paolo è apostolo perché la sua chiamata viene da Gesù Cristo e da Dio. L'ordine dovrebbe essere invertito, però Paolo dice prima da Gesù Cristo e poi da Dio, perché a quell'espressione da Dio lui deve aggiungere qualcosa: quel Dio che ha resuscitato Gesù Cristo dai morti. È un accenno alla risurrezione, l'unico che si trova nell'Epistola ai Galati. Perché parlare qui di risurrezione? Non ce n'è bisogno, nessuno la sta mettendo in discussione, però Paolo lo fa. Lo fa perché il richiamo alla resurrezione è direttamente collegato alla parola apostolo, dal momento che Paolo è apostolo a partire dalla risurrezione di Cristo. Non solo, ma Paolo è l'apostolo che testimonia il Cristo risorto. E quindi vedete che in un unico versetto, nel primo versetto, Paolo ci ha già fatto capire il carattere sia apocalittico che anche così escatologico della parola apostolo. Apocalittico traduciamo perché lo è per rivelazione, e anche escatologico perché nella concezione, nella visione di Paolo, la resurrezione di Cristo inaugura il tempo ultimo, il tempo della salvezza, che è l'ultimo tempo. Ci sono altre cose, ma non direi che quello che mi interessa di più è proprio questo primo versetto. Il prescritto finisce, lo si vede benissimo, c'è anche nella riveduta, è anche distanziato, finisce al capitolo 5, e poi è facile da individuare non solo per motivi così di spazio, ma è facile da individuare che finisce il prescritto perché termina con un amen. È l'unica volta, Paolo non lo farà più, non ci sarà più questo amen alla fine del prescritto. E inizia poi al versetto 6, inizia l'altra parte iniziale di qualsiasi epistola, che si chiama esordio. E l'esordio, ancora una volta, deve necessariamente contenere l'indicazione di quello che è il motivo che ha indotto lo scrittore a scrivere la lettera. Perché Paolo sente la necessità di scrivere ai Galati? Paolo ci arriva subito, questo esordio è rapidissimo. Infatti l'inizio di questo esordio noi lo notiamo più per quello che non viene detto che per quello che viene detto. E infatti, come in tutte le epistole, noi qui ci aspetteremmo qualcosa, ci aspetteremmo che Paolo facesse tutta una serie di lunghi ringraziamenti a Dio per quello che ha fatto nelle sue comunità, che dicesse delle cose carine nei confronti dei Galati, amati, stimati, brava gente e così via. Niente, c'è silenzio, e quello che non dice noi lo notiamo molto di più di quello che dice. Cioè ci rendiamo subito conto che qui i rapporti tra i due, tra le chiese e Paolo, non sono dei più tranquilli, se così possiamo dire. E poi arriva subito al punto. Mi meraviglio, ecco, è diventato famoso questo esordio dell'esordio, diciamo così, mi meraviglio. Il zaumazo è il verbo che nei Vangeli viene usato per che cosa? Per dire qual è l'atteggiamento delle folle quando vedono i miracoli di Gesù, lo stupore, la meraviglia, no? Qui c'è di più, non è solo rimanere stupito. Paolo è sconcertato, c'è una meraviglia amara. È di vedere che cosa? È di vedere quello che lui dice in questo modo. Di vedere che voi passiate, guardate che qui abbiamo tutti i verbi al presente, non sono passati verbi al passato, non sono verbi al futuro, quindi il presente sottolinea una situazione che si sta svolgendo in quel momento, non c'è niente di irreparabile, non è ancora successo niente nelle chiese delle Galazie, però c'è qualcosa che turba, che sconcerta e che può finire male per Paolo. E infatti lui dice, guardate che io mi stupisco che voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia a un altro Vangelo. Ecco, sta tutto qua il punto. Guardate che non ho letto, ho evitato di leggere mediante la grazia di Cristo, questa specificazione di Cristo nella maggior parte dei manoscritti non c'è, e quindi i commentatori consigliano sempre di tralasciarlo, di non considerarlo. Quindi Paolo parla dei Galati che stanno passando da colui che li ha chiamati mediante la grazia a un altro Vangelo. E colui che li ha chiamati mediante la grazia non è Paolo, come si potrebbe supporre in questo momento. Lui non parla di se stesso, qui il soggetto non è lui. Quando Paolo fa riferimento a una chiamata, la chiamata è sempre da parte di Dio. Quindi i Galati non stanno abbandonando Paolo, stanno abbandonando Dio, quel Dio che li ha chiamati mediante la grazia, gratuitamente. È un rimprovero ai Galati perché stanno abbandonando Dio? No, i Galati non stanno abbandonando Dio per niente, anzi, vogliono fare di più per Dio. I Galati rischiano in questo momento di dimenticarsi di quello che Dio ha fatto per loro, e soprattutto si stanno dimenticando il modo in cui Dio l'ha fatto, cioè gratuitamente, per grazia. Cioè Dio li ha salvati, e li ha salvati gratuitamente. È questa salvezza data gratis che viene dimenticata dai Galati. E questo rischio così grave è il rischio di passare a un altro Vangelo. Ecco cos'è un altro Vangelo, che chiaramente si capisce che non è un altro eteron, come dice lui, in senso quantitativo, uno in più, cioè è un altro Vangelo nel senso qualitativo che noi diamo a questa parola. E infatti che cosa vuol dire Vangelo per Paolo? Vangelo vuol dire buona notizia. E in che cosa è buona questa notizia? È buona perché la salvezza è gratis. Questa è la bontà della notizia, del Vangelo. Allora, se uno si dimentica questo, è chiaro che si dimentica il Vangelo, non ha più senso parlare di Vangelo. Ecco, che qui si tratti di un Vangelo diverso e non un altro, uno in più, lo comprendiamo anche dal fatto che noi nelle altre epistole di Paolo sappiamo benissimo che lui non ignora e non vuole ignorare, non fa finta per niente di ignorare che ci sono degli altri che predicano il Vangelo, e spesso non è una predicazione assimilabile alla sua. In circolazione c'è anche Pietro. Forse lui poteva dimenticarsi che Pietro predicava e che predicava i circoncisi? Chiaramente no. E quindi dobbiamo intendere a questo punto che Paolo sta dicendo, sta rivendicando il fatto che esiste un unico Vangelo, però purché questa unità del Vangelo la si intenda in una pluralità di predicazioni. Ci sono tante predicazioni e non può essere diversamente. Perché? Perché ognuno predica a casa sua, cioè nel senso che ci sono tanti contesti diversi, tante situazioni diverse in cui arriva la predicazione, e quindi è ovvio che la predicazione non può essere la stessa. E quindi Paolo sta qui avvertendo che c'è il rischio di andare fuori, ma non appunto in senso quantitativo, di snaturare la qualità del Vangelo, che per lui non c'è pezza. Il Vangelo è uno, la buona notizia è una. È talmente convinto di questo che si lascia andare. Nei versetti successivi lui sente la necessità di scagliare un anatema contro chi non si mette in una situazione diversa, e dice addirittura la situazione paradossale: se anche fosse un angelo e se anche fossi io, è lo stesso, sia anatema. E quando lui dice anatema, è molto peggio di una scomunica per lui. Cioè qua lui non sta dicendo su di lui arrivino dei provvedimenti disciplinari, non sta dicendo questa gente mettiamola fuori dalla comunità o fuori dalla chiesa, no, c'è molto di peggio. E il di peggio è annunziare loro, come lui sta facendo, il giudizio di Dio. Cioè è un annuncio profetico quello che fa Paolo in questo momento. State attenti, se fate questo siete sotto giudizio. E non c'è possibilità che questo giudizio non avvenga. La possibilità è quella iperbolica, se anche un angelo, se anche io predicassi un Vangelo diverso. Chiaramente devo correre, devo andare avanti e notare che questo esordio, che ha questo punto fondamentale, termina al versetto 10. Almeno per la maggior parte dei commentatori termina al versetto 10, non per tutti, c'è molta discussione su come suddividere questa epistola. E chiaramente chi anche la riveduta lo fa terminare al versetto 10 e chi lo fa terminare qui si appoggia anche al fatto che il versetto 11 comincia con un "vi dichiaro, fratelli", che è proprio una tipica formula di passaggio. Qui si passa ad altro argomento. Ce lo dice anche quel termine affettuoso, fratelli, prima non era così affettuoso Paolo, no? Qui cerca in qualche modo di calmare un po' questo avvio burrascoso, no? con questi fratelli che vengono ricordati qui. I versetti, quindi dal versetto 11 noi possiamo considerare che comincia il corpo della lettera, cioè comincia l'esposizione della lettera, e di solito il corpo della lettera comincia con la esposizione della tesi, che qui dovrebbe essere nei versetti 11 e 12. No? La tesi che cos'è? In poche parole l'autore enuncia quello che è l'argomento che verrà poi delucidato o discusso nel corpo della lettera. No? L'enunciazione di questi versetti è talmente di carattere generale che qualcuno, per esempio il Corsani, preferisce chiamare questi due versetti, invece che tesi, li chiama situazione. È come dire, non è una vera e propria tesi, però Paolo ci spiega qual è la sua situazione di partenza, il punto in cui lui si trova. Cioè, come dire, adesso Paolo ci sta per dire, ci sta per annunciare un principio fondamentale per tutto quello che segue, non solo in questo capitolo ma anche in tutta l'epistola. Senza questa enunciazione tutto quello che lui dice dopo avrebbe un altro significato. E cos'è che ci viene ad annunciare Paolo in questi due versetti? Lui dice: vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ci viene subito in mente il versetto 1. Qui Paolo sta rivendicando l'origine divina, diretta del suo Vangelo. Sta rivendicando il fatto di non dipendere da nessuno nell'aver ricevuto questo Vangelo. Lo rivendica quasi con le stesse parole del versetto 1. Dico quasi con le stesse parole, perché ogni volta che usa questa espressione Paolo la varia un po' per aggiungere qualcosa, per farci capire qualcosa in più. Per esempio nel versetto 1 aveva detto: io sono apostolo non da parte di uomini né mediante un uomo, cioè voleva indicare la provenienza non umana e la mancanza di mediazione umana per il Vangelo che lui ha ricevuto. Qui dice: il mio Vangelo non è opera d'uomo. Allora in questo caso ci vuole sottolineare quella che è la qualità del suo Vangelo, come se lui dicesse: il mio Vangelo è qualcosa che non attiene alla natura umana, è ben di più di quello che avrebbe potuto darmi un uomo. D'altra parte non l'ho ricevuto, e dice lui, non l'ho neanche imparato da un uomo. Sembra una ripetizione, no? Che differenza c'è tra riceverlo e impararlo? Sembra la stessa cosa. In realtà c'è un crescendo. È come dire, non me l'ha dato un uomo, ma oltre a questo io non ho avuto nessun maestro. Non ci sono autorità, maestri, ai quali io mi devo rifare. E poi dice: il mio Vangelo è apocalypseos tu Christus, dice in greco. non usa neanche il verbo, ha quasi paura che ripetere quel verbo l'ho ricevuto possa far pensare a una trasmissione in senso umano. C'è un'ellissi bellissima, i commentatori si scapicollano per capire quale verbo bisogna sottintendere. Per me è fatica sprecata, perché la bellezza di questa mancanza di verbo mi affascina, mi colpisce. Il mio Vangelo è rivelazione di Cristo, dove quel di Cristo non vuol dire la rivelazione di quello che Cristo mi ha insegnato, no? Rivelazione di Cristo vuol dire è la rivelazione di Cristo, nel senso che lui è l'oggetto di questa rivelazione. Io ho appreso Cristo attraverso la rivelazione. Mi fermo sempre un attimo perché, insomma, per me è una cosa talmente grande che non c'è commento che si possa fare. Il commento che devo fare invece è il fatto che poi dopo, quando noi ci siamo ripresi dall'emozione, ci viene in mente, ma insomma, io penso alla prima Corinzi e Paolo, lo ripetiamo anche, mi pare, nella formula della Santa Cena. Paolo dice, e io vi trasmetto quello che anch'io ho ricevuto, e formule di questo tipo lui le usa diverse volte, soprattutto nelle epistole ai Corinzi. E allora sembra che possa nascere una contraddizione interna al pensiero di Paolo, cioè da una parte dice che il suo Vangelo è rivelazione diretta di Cristo, dall'altra parte lui dice che quello che trasmette è qualcosa che ha ricevuto attraverso una tradizione. È una contraddizione questa? È un punto di attrito nel pensiero di Paolo? No, non credo. Anche qui Paolo non può aver dimenticato neanche per un momento che lui si è inserito in un momento preciso in una tradizione storica che esisteva da prima di lui, no? Come fa Paolo a negare di aver sentito parlare di Cristo e della predicazione cristiana prima della rivelazione di Damasco? Non è possibile, lui stesso li perseguitava, i cristiani. Come farebbe a pensare di non essersi inserito in una tradizione? E allora con questa rivelazione di Cristo io credo che lui ci voglia dire qualcos'altro, ci vuole dire che quella che anche lui ha ricevuto per tradizione qualcosa, ma quella tradizione è stata completamente compresa, illuminata, che ha acquistato un significato solo nel momento in cui lui ha incontrato Cristo. Allora Cristo è veramente, l'incontro con Cristo è veramente qualcosa che è capace di trasformare quella tradizione su cui si può basare anche la fede dell'individuo. È capace di trasformarla in un evento esistenziale che trasforma un'esistenza intera. Ecco, e anche qui a me, se me lo permettete, fra parentesi, esco un po' dall'epistola, ma mi viene in mente qualcosa. Io non è che mi voglia paragonare o voglia paragonare noi all'apostolo Paolo, per carità, non si possono fare paragoni, però anche per ciascuno di noi un po' questo discorso ha un senso, no? Noi che crediamo e che abbiamo fede perché abbiamo ricevuto, ci sono state trasmesse delle informazioni su cui, delle quali ci fidiamo e alle quali ci affidiamo. Però sinceramente anche per noi, io credo, cari fratelli e cari sorelle, che se non interviene qualcosa che quella tradizione le fa diventare una causa che scatena un cambiamento nella nostra vita, io penso che la nostra fede rimane un po' povera, rimane qualcosa che ha bisogno di alimentarsi, di crescere. Questo, dicevo, è tra parentesi, è una cosa che mi è venuta in mente e che non ha niente forse a che fare con l'epistola che stiamo leggendo. E quindi l'affermazione del carattere assolutamente autonomo, del carattere assolutamente diretto della rivelazione per Paolo. Paolo ha detto una cosa e chiaramente è una cosa che per lui è una verità inoppugnabile, però sa benissimo che questa verità inoppugnabile lui non la può dimostrare con delle prove certe. Il fatto di aver ricevuto il Vangelo per rivelazione di Cristo non è qualcosa che su cui si può portare qualche prova certa. Le uniche prove certe di questo lui le può ricavare da se stesso, dalla propria vita, dalla propria esperienza di credente. E infatti Paolo, per esempio, se facciamo un passo indietro, nel versetto 10 fa proprio questo: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. È come dire, questi due versetti che prima potevano sembrare, ma a cosa servirà questa avvertenza? No, serve proprio a questo. È come se Paolo ci dicesse: guardate che io non posso darvi prove di quello che dico, ma è la mia dirittura morale, il mio spessore morale che sta a prova di quello che dici. Io sono servo di Cristo, come faccio a mentirvi? Non posso mentire su un fatto così fondamentale. E poi chiaramente c'è tutto il resto della sua esistenza, gli altri episodi della sua vita che stanno a testimoniare di questo. E infatti gli altri episodi della sua vita vanno dal versetto 13 fino alla fine del capitolo praticamente. E chiaramente questa vita da cui Paolo pesca per avere la prova, la conferma di quello che sta dicendo, la prova che lui non mente quando dice certe cose, è una vita che non ha uno svolgimento lineare, è una vita che è segnata a metà da un evento traumatico, l'incontro di Damasco, che segna una cesura tra quello che c'è prima di Damasco e poi c'è il dopo Damasco. Quello che Paolo ha fatto e come si è comportato dopo Damasco. Come vedete, io vi ho detto, c'è un prima di Damasco e c'è un dopo Damasco. Non ho detto che in mezzo c'è l'episodio dell'incontro con Cristo sulla via di Damasco. Perché? Perché qui, paradossalmente, sembra quasi che sia la cosa, per Paolo, la cosa meno importante. A Paolo che cosa serve, che cosa gli serve in questo momento? In questo momento gli serve che noi facciamo caso a come lui si è comportato dopo aver incontrato Cristo sulla via di Damasco, a quello che ha fatto dopo essersi convertito o aver avuto la sua vocazione. Questo è un problema tutto da vedere. E non sembra quasi che l'episodio di Damasco lo dia così, lo ricordi en passant, perché gli serve in quel momento, ma non è su quello che vuole focalizzare la nostra attenzione. Ora, se noi ci limitiamo a leggere la traduzione della Nuova Riveduta, non è così evidente quello che io vi sto dicendo adesso, perché nella Nuova Riveduta queste cose lui le dice partendo dal versetto 15. Prima ha ricordato cos'era lui prima di Damasco. Dal versetto 15 a tutto il versetto 17 lui ci ricorda l'episodio di Damasco e quello che ha fatto dopo. E nella riveduta noi troviamo che dal versetto 15 fino al versetto 16c, possiamo dire, abbiamo un periodo. Dice: Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché io lo annunziassi agli stranieri. Punto. E questo è un fatto. E poi dopo c'è un altro periodo che comincia da allora. Allora io non mi consigliai con nessuno, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e poi ritornare a Damasco. Due periodi, per dire due fatti. Se noi andiamo a vedere il testo greco, non è per niente così. Cioè, quello che io qui vi ho letto in italiano, scandendo due periodi, è un unico, lunghissimo periodo che ha le sue frasi principali soltanto dal versetto 16 C fino alla fine del 17.
Io non ho più la traduzione in quel modo lì.
Sì, leggila pure.
Ma quando colui che mi aveva messo in disparte fin dal grembo materno e mi aveva chiamato con la sua grazia, giudico bene di liberarmi suo figlio affinché ne trasmettessi l'Evangelo alle genti, pronto, senza chiedere consiglio a carne e sangue, né salire a Gerusalemme da coloro che erano gli inviati prima di me, andai in Arabia, quindi tornai a Damasco, più tardi, dopo 3 anni, salire a Gerusalemme.
Ecco,
per incontrare Cefa, eccetera, cioè questa subordinata.
Avete visto che l'episodio di Damasco è raccontato, è ricordato in una frase temporale, in una frase dipendente, che ha le sue frasi principali, i suoi verbi reggenti: non mi consigliai con nessuno, non salì a Gerusalemme, ma andai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Sono 4 azioni, 2 negative e 2 positive, che indicano la frase reggente, cioè il punto su cui Paolo vuole attirare la nostra attenzione. La sua intenzione comunicativa è quella. E allora che cos'è l'episodio di Damasco? È il terminus a quo, si dice in latino, cioè il punto di partenza da cui scaturiscono le azioni che seguono. È chiaro che quindi l'episodio di Damasco è in qualche modo visto come incidentale, per farci capire che lui non si è consultato con nessuno, con chi, qui lui non ce lo dice, con chi avrebbe dovuto consultarci, qui possiamo scatenare la fantasia, immaginare quello che ci piace immaginare. Soprattutto non è andato a Gerusalemme, dove c'erano quelli che erano apostoli da prima di lui, come dire, forse qualcuno glielo rimproverava questo fatto, tu vali meno perché quelli sono apostoli da prima di te, ammesso che tu sia un apostolo, no? Però lui non ci va, perché? Perché non è una questione di tempo, no? La qualità del suo apostolato è uguale, non si misura in tempo, no? E quindi lui va in Arabia, non ci va a Gerusalemme, lui va in Arabia. E andare in Arabia, a qualcuno piace pensare che lui va lì e si mette a meditare su quel che gli era successo e a cercare di riordinare le idee. Bella immagine ascetica, ma così contrastante con quello che era Paolo. Cioè, intanto in Arabia, noi l'Arabia ci immaginiamo il deserto, no? Pensiamo l'Arabia va nel deserto. Neanche per sogno, l'Arabia di cui parla lui era più o meno coincidente con la Transgiordania del Sud, un territorio che arrivava quasi quasi vicino a Damasco, no? Quindi è un territorio estremamente abitato. C'era probabilmente, qui c'è un riferimento al regno dei Nabatei, se proprio vogliamo essere cercare dei riferimenti precisi. E Paolo non ci va a meditare. È chiaro che non va a meditare, lui va a lavorare, non è il tipo contemplativo Paolo che si rinchiude nella meditazione, per lui meditare e lavorare è la stessa cosa, cioè comincia la sua missione e comincia subito, e questo è importante per quello che ci vuol dire, altro che andare a Gerusalemme, altro che io ho subito cominciato a predicare l'Evangelo, e poi dopo 3 anni dice. Erano 3 anni veramente? Forse qualcuno dice è impossibile che fossero 3, bisogna contare anche il momento in cui è cominciata l'azione, eccetera, eccetera, sono sicuramente meno, non ci interessa niente. A lui interessa di farci capire che è passato un bel po' di tempo, un bel pezzetto di tempo, cioè non ci sono andato, è passato del tempo e dopo ci sono andato a Gerusalemme. E anche quando ci sono andato e lui dice andò a trovare Cefa, usa questa espressione, forse non a caso Cefa, che è fuori dal Palestina forse non era, non era neanche così usuale. E qualcuno dice perché va a trovare proprio lui? Probabilmente per il rispetto e la curiosità che la persona di Pietro suscitava in Paolo. Non per niente Pietro, lui lo cita nella prima ai Corinzi 15, quando dice, ricorda tutti quelli che, a cui era apparso il risorto. Pietro è il primo, padre per primo a Pietro, e poi a questo e quell'altro, e da ultimo anche a me, come all'aborto, dice nella prima ai Corinzi. E quindi Pietro ha anche una somiglianza nelle sue esperienze di fede, in questa fede nel risorto proprio, che glielo rende particolarmente vicino, no? C'è quindi un rispetto, una curiosità personale che c'è andato e ci sta 15 giorni, come dire, più o meno 15 giorni, 2 settimane, come dire, ci ho messo 3 anni ad andarci, quando ci sono andato sono stato lì solo 2 settimane. E poi in visita privata da lui non ho visto nessun altro, dice sì, Giacomo l'ho visto, non usa lo stesso verbo per, con Pietro e con Giacomo, con Pietro mi pare che usi il verbo istoresai, con Paolo, con Giacomo usa il verbo idein, vedere, no? È come dire, era lì, mi è capitato, l'avrò pur visto, detto Giacomo. Che poi Giacomo fosse per lui un apostolo, fosse, anche questo non è problema che, su cui lui si attende, almeno secondo me non vale tanto la pena di cercare di... tante cose lui le lascia secondo me indeterminate, perché proprio perché, per far capire che non, è, non ha un carattere ufficiale quel suo viaggio, lui è andato lì da privato per trovare, per parlare e per trascorrere un po' di tempo con una persona con la quale aveva molto da condividere. E poi dopo comincia la sua missione. Io però qui mi taccio, non c'entro neanche nell'argomento, perché si attiene più al resto che a quello che viene prima. Quindi è finita la mia voce, è finito il capitolo, lascio la parola all'Osimio, collega.